Ciao a tutti,
eccoci carissimi, buona serata a tutti.
Bentrovati in onda con Radio Mater. Ciao, ciao a tutti. Ecco, iniziamo come sempre la nostra invocazione a Maria Santissima e allo Spirito Santo.
Allora diciamo insieme, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Vieni, o Spirito Creatore, visita le nostre menti, riempite della tua grazia i cuori che hai creato.
Luce di eterna sapienza, svelaci il grande mistero di Dio Padre e del Figlio, uniti in un solo amore. Amen.
Amen.
Ecco, allora chiediamo veramente luce, grazia, per capire anche questi altri aspetti della nostra vita spirituale, del nostro credo, del nostro rapporto con il Signore, e sempre in ogni cosa sapendo e credendo che a Gesù si va e si ritorna per mezzo di Maria, la mediatrice che il Signore ha chiesto, dandocela come madre, per accostarci nel modo giusto, il modo umano, il modo soprannaturale, spirituale, a Gesù, a Dio Padre, alla Trinità Beatissima. Ecco, verità, libertà, amore.
Ecco, a Maria.
Con Maria, ecco, attraverso di lei. Ecco, ma perché sono importanti per la vita cristiana, per il nostro credo, per la nostra fede? Perché sono importanti queste tre realtà, molto concatenate, molto legate una all'altra? E sì, perché la verità libera, Gesù l'ha detto nel Vangelo, cercate la verità e la verità vi farà liberi. Io sono via, verità e vita. E qui, e questo è il segreto per capire, giungere e vivere l'amore. Capire l'amore infinito di Dio, Dio uno e trino, che è amore. Nel Magistero troviamo Deus caritas est, tutta un'enciclica sulla riflessione, sulla verità di fede che Dio è amore. E ecco, allora dobbiamo, stasera insieme lo vediamo, cerchiamo di farlo nostro, lo Spirito Santo ci aiuterà, Maria Santissima ci accompagna per mano, e ecco, se ci sono dubbi, se ci sono incertezze, se ci sono fragilità su questo fronte, vediamo di toglierli di mezzo, perché una volta compreso il nostro vivere la vita di fede da figli di Dio sarà più snello, sarà più efficace, sarà più pieno di amore, perché questo è il nostro fine. Primo comandamento: amare il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente. Ma se non conosciamo, se non scopriamo gli aspetti, anche nei minimi particolari, di questa verità, non saremo liberi di amare e di rapportarci col Signore in libertà, con l'amore pieno. Ecco perché il Signore ha compiuto la redenzione, ma questa si applica a noi se non ci accostiamo, se non la chiediamo, se non vogliamo vivere, raggiungere, capire questo amore liberamente. Ma liberamente è possibile se con le facoltà che ci ha dato il Signore, l'intelligenza, il tempo, la volontà, l'impegno, non andiamo a conoscere la verità. E la verità è quella cosa grande per cui il San Tommaso d'Aquino richiamato dal magistero di San Giovanni Paolo II e da Benedetto XVI, hanno affermato che dell'amore a verità di San Tommaso d'Aquino la Chiesa da sempre ha scoperto, predicato e approfondito la passione per la verità nella sua importante missione di guidare il popolo di Dio verso Dio, verso la santità personale, verso l'apostolato, verso la vita terrena, perché occorre vivere la vita terrena anche qui, ma sempre in funzione dell'eternità a cui siamo chiamati, perché noi siamo persone, anima e corpo, l'anima è immortale, siamo fatti per l'eternità. Ecco, e cosa diceva San Giovanni Paolo II di San Tommaso d'Aquino, che ha approfondito in modo particolare questo aspetto, questa verità teologica? Amò, dice San Giovanni Paolo II di San Tommaso, amò in maniera disinteressata la verità. Egli la cercò dovunque essa si potesse manifestare, evidenziando al massimo la sua universalità. In lui il magistero della Chiesa ha visto e apprezzato la passione per la verità, perché è un passaggio indispensabile, come dicevamo prima. Il suo pensiero, proprio perché si mantiene sempre nell'orizzonte della verità universale, oggettiva e trascendente, raggiunse vette che l'intelligenza umana non avrebbe mai potuto pensare. E qui è evidente che queste affermazioni di San Giovanni Paolo II faceva su Tommaso d'Aquino ci fanno capire l'intervento poi dello Spirito Santo coi suoi doni, che intelletto, scienza, consiglio, pietà, e lì viene fuori tutta la luce e lo splendore. Ecco che anche nel Vangelo, e mi veniva in mente oggi pensando a queste realtà, che nel Vangelo si parla di peccato contro lo Spirito Santo, e perché ecco, impugnare la verità conosciuta comporta un oltraggio talmente forte contro la verità di Dio che ci si mette in una condizione per cui la salvezza la escludiamo totalmente. Questo hanno fatto gli angeli che sono stati condannati quando hanno, per superbia, hanno detto non servian, no a Dio, per superbia, per non accettare la verità. Lo stesso che hanno fatto i nostri progenitori, Adamo ed Eva, che conoscevano la verità, però l'hanno impugnata, accogliendo il suggerimento del demonio tentatore che li ha ingannati, raccontando una distorsione, e li ha indotti, e loro si sono lasciati indurre a rifiutare il valore della verità. Non si sono neanche consultati ancora successivamente, prima di dire di sì a questo inganno con Dio Padre. Bastava che andava e dice: ma ci ha suggerito questo, tu che sei padre, che sei il nostro creatore, che ne dici? No, non l'hanno fatto sta verifica. Ecco là il peccato che poi, per riscattarlo, per cancellarlo, ha dovuto addirittura incarnarsi per redimerci il nostro Redentore. Allora, ritorniamo anche, ecco la Chiesa come ha affrontato questo tema. Parte della missione della Chiesa, quindi, consiste nell'accedere e diffondere nell'animo dei cristiani e di tutti gli uomini la passione e la tensione verso la verità, questo grandissimo aspetto per la creatura umana. È stato questo un obiettivo costante, come io dicevo prima, come abbiamo richiamato, di San Giovanni Paolo II. Ne sono chiari esempi le encicliche Fides et Ratio e Veritatis Splendor, identico è stato l'atteggiamento di Benedetto XVI, da quando, fin dai primi giorni del suo pontificato, incoraggiava tutti ad accostarsi costantemente, in modo approfondito, alla parola di Dio, quindi tutta la rivelazione, Vecchio Testamento, Nuovo Testamento, e poi, ecco, il Signore ci ha lasciato la Chiesa come guida per conoscerla questa verità, per approfondirla, per richiamare le cose che magari via via si dimenticano, per confutare tutte le eresie che lungo i secoli sono avvenute. Ed è bene anche, ecco, tenere presente questo cammino della Chiesa. Ma, ecco, la formazione, la nostra formazione la dobbiamo curare. La radio fa un grande lavoro in questo campo, in questo compito di chiarirci, di aiutarci ad approfondire e essere ben documentati, per non cadere nell'errore, non lasciarsi ingannare, perché l'errore, al di fuori della verità, c'è la menzogna, e la menzogna, se la facciamo nostra, perdiamo la libertà, ci giochiamo l'amore, ci giochiamo il vero bene, ci giochiamo la luce, e questo assolutamente, confrontiamoli, potremmo fare 1000 esempi anche sul campo umano, anche in campo scientifico, nel lavoro, nelle relazioni sociali, nella nostra salute. Se non conosciamo come stanno le cose, nel vero, in modo autentico, ci facciamo altro che male. Quindi essere convinti della verità non implica comunque necessariamente cercare di imporla ad altri. Dio non ce l'impone a noi, noi non la imponiamo agli altri. La verità si propone. Ecco, questo è lo stile di Dio nostro Padre, e questo deve essere lo stile dei cristiani, nel vivere anche quell'impegno apostolico a cui siamo chiamati attraverso il battesimo. Più o meno implicita quindi questa realtà in cui viviamo, dove magari i cristiani sono accusati di fondamentalismo, radicalismo. No, la verità non è un atteggiamento rigoroso, ma è una scelta di opportunità, è una scelta di amore, è una scelta di libertà. La stima delle idee contrarie, e soprattutto delle persone che le enunciano, le cose contrarie, non nasce dalla debolezza dei propri principi, cioè non è che gli altri rifiutano la verità perché la verità è così debole, così confusa che non la si può capire. Ma purtroppo, appunto, si arriva a mettere in dubbio qualsiasi convinzione. Perché possa esistere un autentico atteggiamento di rispetto verso tutti, sono necessarie alcune verità universalmente accettate, non negoziabili. Ecco, ci sono delle verità, verità di fede, quelle verità che noi affermiamo e dichiariamo di credere, i dogmi della fede. Ecco, questi non sono negoziabili, sì, se ne discute per capire di più, ma non per ritrattare gli argomenti. Guai, questo non succederà mai, non è mai successo nei 20 secoli, qualcuno che ci ha provato, poi la sapienza, la saggezza della Chiesa ha messo in luce l'errore e le eresie sono state confutate, e quindi si è tornato, grazie al cielo, dopo 20 secoli abbiamo tutto il materiale necessario per conoscere la verità, e per quindi, conoscendola, vivere e godere in pieno delle conseguenze di libertà che ne derivano. E dove la troviamo, in sintesi? La troviamo nella parola di Dio. La Chiesa ci aiuta a capirla nel modo giusto. La troviamo nei documenti del Magistero. Il deposito della fede è tutto riassunto nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, lì veramente oggi può essere l'occasione di interrogarci, di fare un po' di esame e dire: che atteggiamento ho io nei confronti di questo importantissimo strumento che ci ha dato la Chiesa. L'ha voluto San Giovanni Paolo II, questo libro abbastanza voluminoso, ma poi c'è una sintesi altrettanto attendibile e altrettanto utilissima per chi non fa studi, perché ovviamente il Catechismo della Chiesa Cattolica vale anche per il teologo e per tutti, ma anche, ecco, nel compendio c'è quello indispensabile, descritto in modo semplice e comprensibile, alla portata di tutti. Ecco Elide, adesso io ti lascerei a commentare come il Signore ha proclamato che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio, e con l'aiuto che ci dà la Santa Chiesa.
Ecco, appunto, il Signore ha proclamato che non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Il naturale desiderio di sapere e la fame della parola divina sono inestinguibili e nessuno potrà farli scomparire dalla vita umana. Così sarà della parola uscita dalla mia bocca, non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Quindi la verità, tante volte dice, io dico sempre la verità, bisogna dire la verità sempre, ovunque e comunque, dobbiamo essere persone veritiere, altrimenti come faccio a aiutare mio fratello o mia sorella se io stessa non vivo la verità, non dico le cose giuste come sono? Bisogna dire la verità. Allora, prima Gianmario nominava il Catechismo della Chiesa Cattolica, io vi prego, vi supplico, non possiamo andare in paradiso senza aver consultato tante volte nella vita, leggendo, rileggendo e tornando a vedere, perché qualsiasi domanda ci viene da fare sulla fede, qualsiasi dubbio, lì c'è tutto, scritto molto semplicemente, che anche un bambino lo capisce. Per cui fatevi questo bel regalo, prendete quel bel libro qui e lo mettete nel posto dove vi siedete, vicino alla poltrona, e ogni tanto leggete due pezzettini. Ogni giorno un pochino, no? Ma veramente ci aiuta, ci forma, ci fa capire, ci avvicina di più a Gesù, alla Madonna, a quello che, alla vita che dobbiamo vivere. Perché altrimenti passiamo le giornate così, magari sciupandole tante volte, no? Non sfruttando bene il tempo. E Gesù ci vuole persone formate, persone che tutto quello che Gesù ha detto, noi lo dobbiamo fare nostro, calarlo nel nostro cuore e trasmetterlo agli altri, perché questo dono, la libertà è anche aiutare il mio fratello che non ha ancora capito, che è ancora lontano. Allora lo sostengo con la preghiera, offrendo delle mortificazioni, con il mio sorriso, perché devo aiutarlo, devo volergli bene. Perché Gesù ama tutte le anime, anche il più disgraziato che c'è sulla terra, li ama, e noi dobbiamo avere sempre questo perdono dentro di noi, sempre pronti a perdonare, senza ma e senza però. Il perdono si fa per amore di Dio, che quante volte Gesù ha perdonato me, ha perdonato te, tutti, no? E noi dobbiamo perdonare ancora di più. Il perdono è importantissimo, è un dono. Per dono. Viene da Dio e noi dobbiamo farlo agli altri, questo perdono. Per cui, rendere amabile la verità. Tante volte diciamo, io dico quello che penso. Esatto, va bene, ma dirlo con carità? Bisogna usare la prudenza? Perché questa è una libertà usata male, se io sparo in faccia alla persona una cosa che la offendo. Oppure che in quel momento devo dirgli una cosa, glielo dico subito così non ci penso più. In quel momento gli direi 100 parole in più che non servono. E mentre prima di fare una correzione fraterna, di aiutare una persona o di riprenderlo su qualcosa che ha sbagliato, ci vuole tanta carità, tanta umiltà. Bisogna pregarci per quella persona. E dopo con meno foga, meno ira, perché al momento siamo innervositi, diventiamo bordeaux in viso, no? Invece no, il giorno dopo le cose diventano molto meno pesanti, per cui la verità va detta con carità. Allora sì che amiamo la libertà, sia mia che della persona che devo consigliare il modo di fare qualsiasi cosa uno combini, no?
Ecco, però io tu accennavi, hai richiamato il discorso del catechismo, no?
Sì,
ma come è utile anche, noi l'abbiamo verificato spesso in famiglia, come nonni, come genitori, quando viene fuori, vediamo che qualcuno magari ha le idee un po' confuse su una verità di fede, la disponibilità in famiglia del catechismo, vai subito e trovi l'argomento, certo, e vai a fondo, perché lì c'è il perché profondo, chiaro e completo, veritiero, di tutti gli aspetti della nostra fede. Perché vado alla messa? Ma ecco, c'hai un figlio magari che nell'adolescenza comincia a dire, ma perché ci devo andare? Ma io ho sentito magari quando si veniva fuori l'argomento, perché i miei genitori sono sempre andati, ma questo non basta, dobbiamo dire perché profondo di quelle scelte, perché confessarsi, perché è il bene che ne deriva. Ma questo appunto anche per trovare poi le parole appropriate, se abbiamo ben chiaro nel nostro cuore, nella nostra mente, quei punti del catechismo che trattano l'argomento con la saggezza e con la sapienza della Chiesa, con l'assistenza dello Spirito Santo, e allora le cose vanno molto molto meglio, e allora vedremo fiorire anche l'adesione alla verità con la V maiuscola nelle cose. Scusami Elide, adesso ho integrato, tu avevi qualcosa da dire.
Abbiamo bisogno della verità, perché di furbetti che dicono bugie ce ne abbiamo tanti in giro, no? Per cui noi...
Confusione. A tappeto.
Io non mi ritengo una cristiana perfetta, per l'amor del cielo, perché finché siamo sulla terra possiamo sempre sbagliare. Però cerchiamo di aborrire il peccato, di toglierlo, di farlo capire anche agli altri, di parlare di peccato, perché oggi non si parla più, tutto è lecito, tutto si può fare, e questo non è da un cristiano. Il Signore dice, ma dove sono i miei figli che amano la fede, che vanno a messa perché credono? Ecco, Gianmario prima accennava la Santa Messa, il catechismo, la mamma, il papà, lo fa a casa con i suoi figli, ma giorno dopo giorno, senza aprire il libro della lezione, parlare, spiegare, perché i bambini chiedono sempre perché, 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 e è bello questo, no? E tu devi sapere tutti perché, per cui questo catechismo della Chiesa Cattolica, della Chiesa, ti aiuta a capire il perché. Dici, guarda, adesso non mi ricordo, non mi ricordo bene, dopo domani ne parliamo ancora. Intanto tutti i documenti, perché i figli devono crescere dove? In una famiglia sani e santi. Come gli diamo il buon cibo da mangiare? Ma prima ancora di tutto sto cibo, inzuppiamolo di Dio. Dobbiamo pregare per i bambini, per i figli che ci crescono. E dopo devono uscire dalla famiglia in mezzo ai lupi, perché i lupi ci sono fuori casa, no? In casa no, ma fuori casa ci sono dei lupi. E quindi dobbiamo formarli noi, i nostri figli. Non possiamo neanche delegare la scuola, perché adesso sapete bene le scuole come sono. Bisogna aprire gli occhi, vedere i libri, consultarli, perché certi sono veramente da censura. Ecco, per cui l'educazione, come del buongiorno, del buonasera, del rispetto e tutto, la fede è il perno principale per un genitore da dare a suo figlio. Cosa hai lasciato a tuo figlio ora dalla fine? 1000 palazzi, 10 case, qua e là? No, il bene migliore e primario è la fede, e farlo diventare un buon figlio di Dio, un buon cristiano di Dio, che deve amare il Signore. Dopo non gli serve che dice vai a messa, perché ha capito il perché deve andare a messa, ha capito il perché deve pregare, ha capito perché prima di mangiare si fa la benedizione e il ringraziamento dopo. Ha capito che quando suona l'Angelus a mezzogiorno, sono le campane, non è perché è pronto il pranzo, è perché quel momento è di Maria, bisogna recitare l'Angelus con affetto, un minuto neanche, no? E tutta la vita quotidiana, perché quando si passa davanti alla chiesa c'è il tabernacolo, le chiese sono vuote, Gesù è lì da solo, è lì da solo Gesù. Allora, certo, ci sono i suoi angeli che lo adorano, ma Gesù vuole me, vuole te, che ci fermiamo in chiesa, sono un saluto rapido, Gesù vado perché devo andare, però ti saluto, ti lascio qui il mio angelo custode a farti compagnia.
E sicuramente da quella visita usciamo arricchiti, perché il Signore è lì per quello, non ha bisogno che noi andiamo ad arricchirlo, anche se il nostro compito è lodarlo, ringraziarlo e pregarlo, ma Lui da quell'incontro di amore ci fa uscire più ricchi di verità, di libertà e quindi di amore. Per questo è un trinomio imprescindibile. Ecco, adesso la regia ci può mandare un po' di musica e dopo annuncia i numeri, se qualcuno vuole chiamare oppure scrivere messaggi, ben volentieri li riceviamo. Grazie.
Vi ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Mater, sta andando in onda non solo parole, virtù e grazia nella vita quotidiana. Rubrica a cura di Elide e Gianmario, che sono qui nei nostri studi. Il tema di questa serata, verità, libertà e amore con Maria. Dopo questa sua loro prima parte di esposizione, apriamo anche le nostre linee telefoniche, ricordando il numero della diretta di Radio Mater, che è lo 031 64 60 00. Potete anche mandare un messaggio, un sms al 331 79 14 523 per la diretta @radiomater.org.
Eccoci allora. L'esempio, dicevamo, della carità, la carità dura in eterno. Dobbiamo essere sempre persone innanzitutto caritatevoli. Quando ci presenteremo dal Signore, saremo la prima domanda che ci farà: quando sei stata caritatevole? Perché chi ha la carità in tasca e nella testa è già una persona che Gesù ama. Per cui la carità dura in eterno, qui sulla terra è già un anticipo e un inizio del paradiso. Quindi è importante essere persone caritatevoli, persone che mettono un po' di sorriso, no? Sulle labbra, non sempre andare con i musi per terra così. Bene, l'esortazione apostolica dell'Amoris Laetitiae di Papa Francesco, vi leggo questo pezzetto, sottolinea come il bene della realtà familiare è deciso per il futuro del mondo e della Chiesa e si sofferma in particolare sulla relazione genitori-figli. Per approfondire questi aspetti, il Centro degli Studi Giuridici sulla Famiglia delle Facoltà di Diritto Canonico ha organizzato la giornata di studio l'autorità genitoriale, limite o diritto dei figli? Oltre a evidenziare padre e figlio, le minacce sono incombenti sulla relazione. L'intento è stato quello di approfondire la verità, il bene e la bellezza insiste in questo rapporto in una prospettiva interdisciplinare che ha abbracciato la teologia, la sociologia, la filosofia, la giustizia e la psicologia. Allora, i genitori di oggi portano un peso molto grande che è dato dalla cultura nella quale siamo sommersi. Però, se facciamo come ho detto prima, piano piano da piccolini si insegna l'educazione, il rispetto e soprattutto l'amore di Dio e l'amore a Maria Santissima. Non avere vergogna di dire mando un bacino alla Madonnina, portiamo questo fiorino, questo fiore alla Madonnina, di dare un bacio a Gesù, di dirgli perché sulla croce, perché i bambini sono molto svegli, più di quanto pensiamo noi. Penso che la teologia possa offrire in tal senso una guida, dato che è possibile considerare i genitori in società con Dio. Ecco, una delle possibilità per riuscirci è che i genitori provino e riescano a ricordarsi di essere stati anche loro stessi figli. Le ha fatto eco Emilio Mordini dell'Università di Haifa. E quando un figlio cresce, il genitore deve poi apprendere una nuova attitudine, un nuovo movimento. Dal bambino tenuto stretto al cuore, deve lasciarlo andare da solo al momento. E l'immagine utilizzata è dalla psicologa, Raffaella Lafrade dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Poi l'autorità, la filiazione, la condizione filiale non sono un ostacolo alla libertà, ma sono anzi la base per la libertà, ha concluso Francesco Russo della Facoltà di Filosofia. Infatti il padre non è solo amico, è padre, e quindi deve avere questo ruolo di guida, il ruolo anche di chi pone e aiuta a riconoscere delle regole, nelle norme, nei limiti, perché sono attraverso di questo il figlio sarà veramente libero. Ecco, essere liberi, lasciare i figli liberi, non è non insegnargli il bene o non insegnargli a fare date cose, no? La mamma quando è a casa, va bene, tutti lavorano per l'amor del cielo, a volte ci sono dei figli che sono proprio dei pacchetti, si portano al nido la mattina e si ritirano la sera. Vabbè, vediamo un po', ognuno deve vedere la sua situazione. E a volte ti chiedi, a volte serve, necessita un secondo stipendio, a volte ti chiedi, ma io dico sempre che lo Stato deve dare al marito un buon stipendio in modo che la mamma sta a casa a curare i figli, la famiglia. Certo, ci si stanca, perché la mattina alla sera a volte uno dice, guarda, preferisco andare a fare un lavoro e porto a casa lo stipendio, mi stanco meno, no? È un lavoro della casalinga che non si vede, perché si è sempre a rifare le solite cose, no? Però se in quelle solite cose ci metto Dio, io santifico me e santifico tutti quelli della mia famiglia e anche gli altri, offrendo il lavoro ben fatto, naturalmente. E lì allora la mamma educa i figli, li porta a essere dei veri uomini, delle vere donne, andare nella società con persone educate, persone che sanno. E Gesù ci chiederà conto: quando io mi sono data da fare per aiutare i miei figli a crescere nell'amore di Dio? Perché se crescono nell'amore di Dio saranno dei grandi uomini e delle grandi donne, perché non vale quello che ho, ma vale quello che sono. Io valgo per quello che sono, non per quello che ho.
Ecco, dalla regia ci dicono che c'è una telefonata.
Sì, abbiamo Giovanni che ci chiama da Roma.
Sì, buonasera.
Buonasera Giovanni.
Buonasera Giovanni.
Buonasera a voi. Dunque, racconto io la mia storia, perché io sono un genitore e ormai è rimasto, posso dire, vedovo, divorziato, perché mia moglie chiese il divorzio tanti anni fa, adesso ho un figlio di 43 anni, quindi io porto l'età di 70. Compiuti in questi giorni.
Auguri.
Tanti auguri.
Grazie. Quindi io ho comprato il catechismo dalla Chiesa Cattolica.
Bravo Giovanni.
Una ventina di anni fa. E purtroppo la vita non è che vada sempre per sentieri retti, no?
Certo.
Però il Signore rettifica, te rettifica, come si dice a Roma, no?
Sì,
nel senso
sì.
Che io non sono romano, sono di origine siciliana, però il Signore mi è venuto sempre in aiuto, anche se ho avuto dei fallimenti, degli errori, delle lacune. E quindi
nella vita capitano.
Non ci sono genitori perfetti, Giovanni.
Sì, siamo tutti.
Neanche noi siamo perfetti.
Perciò abbiamo bisogno di verità, di amore, di libertà e della grazia di Dio, sempre, no?
Ecco, proprio la grazia di Dio, che è la luce stessa che Dio emana quando tu ti trovi in difficoltà e interviene anche tramite lo Spirito Santo, la Santissima Trinità e il Dio stesso.
Grande, sì.
Grazie a voi.
Grazie
Giovanni.
Grazie, ci hai dato un grande aiuto perché hai integrato benissimo le cose che abbiamo pensato, che abbiamo detto insieme. Ciao.
Grazie Giovanni, un abbraccio.
Ciao, auguri.
Grazie. Buonasera.
Ecco, e allora proseguo anche un po' io, un tema a cui avevi accennato anche tu, Edile. Amore e verità si identificano, e quindi, ecco, è importante per noi capire questo, e essere rigorosi nella ricerca della verità, perché se la comprendiamo bene, e se magari abbiamo qualche fragilità, qualche incertezza, e un buon sacerdote, un amico e un grande amico è il catechismo stesso, perché lì ci sono gli indici, ti vai a cercare il credo, e lì nel credo c'è dentro tutto. A scuola ti viene quasi il ragazzo, ho sentito recentemente nel liceo, l'evoluzione, sembra che l'evoluzione si contrappone alle verità del Genesi, ma niente affatto. Anche l'evoluzionismo è una creatura di Dio che ha una facoltà che ha dato al creato per potersi adeguare costantemente nel lungo il cammino secolare del mondo alle varie situazioni che si presentano, quindi è un aiuto alla sopravvivenza, alla riproduzione, al vivere meglio anche per tutto il creato, per tutto il mondo. Addirittura lo si nota scientificamente anche nel mondo vegetale, nel mondo animale e anche in noi, appunto la ricerca scientifica, ma anche la ricerca sullo spirito, sull'ascetica, sul rapporto con il Signore. Noi siamo dei ricercatori, quando ci mettiamo la presenza di Dio e cominciamo l'orazione, ci mettiamo lì davanti all'Eucaristia, siamo dei ricercatori di verità, e lì il Signore ci fa scoprire, ci fa vedere orizzonti, possibilità di crescita, di innamoramento nostro verso il Signore e di quella gioia piena che deriva dal fatto di vedere e di comprendere in quei momenti e poi portarlo nella vita come ottimismo, come speranza piena, come amore pieno, quelle verità che sono collegate al come siamo fatti, a quello che stiamo facendo e dove siamo incamminati verso l'amore qui sulla terra e verso l'eternità per godere in pieno della infinite sapienza, misericordia, bontà, intelligenza e disponibilità e ricchissimo di doni in modo infinito per tutte quante le creature che l'hanno accettato, che hanno cercato la verità, che l'hanno e che con libertà si sono legati all'amore di Dio. Ecco, e allora è necessario anche nel nostro impegno apostolico nell'aiutare gli altri ad avvicinarsi, a conoscere la verità e a farla propria, è importante curare di renderla amabile, e che consiste proprio nel dimostrare che si trova maggiore felicità vivendo nella verità che cercando di eluderla, di lasciarla stare, perché alcune volte la nostra pigrizia, i nostri limiti ci inducono a preferire quello che non è vero e quello che è solo parzialmente vero a quello che è assolutamente vero per comodità, e questo dopo, quando abbiamo detto di sì a questo errore, dopo ci troviamo nei guai. Ecco, in solco quel libro di riflessioni che ci ha lasciato il santo José María Escrivá, c'è questa frase che ci illumina anche su questo concetto. Quando ti lanci nell'apostolato, convinciti che si tratta sempre di rendere felice, molto felice la gente. La verità è indispensabile dall'autentica e inseparabile dall'autentica gioia. Ecco, se non c'è verità, la gioia non te la giochi, perché hai lasciato perdere la verità e quindi hai lasciato perdere il bene, e quindi dialogando e aprendo le porte al bene, apri la porte al male e sparisce la gioia. Ma noi siamo chiamati alla gioia, sentiamo, tutti desiderano essere gioiosi e essere felici. Quindi ecco, San Giovanni Paolo II cosa diceva? Rendere amabile la verità è una buona definizione dell'apostolato, in cui si uniscono amore e verità. Ecco, interessarci dei nostri figli, del coniuge che è un po' titubante sulle cose, degli amici, dei colleghi, dei parenti, dei compagni di viaggio magari. Una verità cruda e priva di carità si renderà antipatica. Non è questo che dobbiamo fare, ma renderla amabile. E perfino irragionibile se non cerchiamo di renderla amabile, perché la verità decisiva per l'esistenza non si ottengono solo per via razionale, ma anche mediante l'abbandono fiducioso in altre persone che possono garantire la certezza e l'autenticità della verità stessa. Ecco, quindi la credibilità nostra però poi sarà legata anche a essere, a curare la veracità, come l'accennava Elide, no? In famiglia, coi figli, nelle relazioni sociali, nel lavoro, essere veraci, cioè amare la verità anche nelle piccole cose, anche quando è scomodo magari, ma questo non vuol dire che dobbiamo scambiare il bisogno, la necessità della verità con l'autorizzazione a giudicare quello che fanno gli altri. Questo no, questo mai. Ecco, San José María, il fondatore dell'Opus Dei, amava la libertà e la verità, perciò insegnava che la verità non si impone, ma si offre, anche lui, no? Anche ribadendo questo, ti sente depositario, infatti in una frase di Solco, l'824, diceva, ti senti depositario del bene e della verità assoluta e pertanto ti senti investito di un titolo personale, di un diritto a sradicare il male ad ogni costo, per questa strada non sistemerai nulla. Solo per amore e con amore si ottengono risultati positivi, ricordando che l'amore ti ha perdonato e ti perdona tanto. L'amore con la A maiuscola, cioè Dio, ci tratta, ci ha parlato, si è rivelato al mondo, all'umanità, sempre con amore, chiamandoci all'amore, e quando è stato ira, e lo troviamo delle frasi anche perentorie, anche decisive, anche nel Vangelo, ma quando c'è una fermezza su quello che si dice, su quello che si esige noi genitori dei figli, quando c'è fermezza è perché la cosa è talmente importante che non posso tollerare che un figlio si avveleni, e allo stesso modo lo aiuterò in tutti i modi per evitare che scelga la strada della menzogna, dell'inganno, e abbandoni la verità che lo rende libero, veramente libero, veramente felice, veramente gioioso. Mi pare che non ci sono altre telefonate. Se hai qualcos'altro da aggiungere, Elide, so che tu hai degli appunti sulle riflessioni di San José María proprio sul dono della libertà, che è strettamente collegata, come abbiamo visto, con la verità.
Un passo di Solco, il 404, dice: il buon pastore non ha bisogno di impaurire le proprie pecore. Un siffatto comportamento è proprio dei cattivi governanti, per questo nessuno si meraviglia che finiscono odiati e soli. Per esempio, per te che occupi un posto di direzione, medita gli strumenti più forti ed efficaci. se li si tratta male, si ammaccano, si guastano e diventano irreversibili. Allora quante volte dobbiamo aiutare anche i nostri figli a trattare bene le cose che hanno in mano? Soprattutto quando scarabocchiano i libri, perché quei libri quando non servono più si possono rivendere. E ci sono piccoli insegnamenti che si dà nella vita crescendo, no? E poi la cosa più importante che a me hanno insegnato e l'ho messo in pratica è veramente parlare con Dio. Mezz'ora di orazione al giorno, in un momento in cui sono più tranquilla in casa, ma non è mezz'ora persa, è mezz'ora di orazione e parlo con Dio. Ma di che cosa parlo con Dio? Parlo, se ho qualche problema, glielo dico, parlo di quel figlio che ha quel problema, perché non riesco a farlo capire. Aiuta me ad essere più semplice, a capire questo carattere di mio figlio, no? Perché ogni figlio, ho quattro figli, vabbè, io ho tre maschi e due in paradiso, però ognuno ha il suo carattere, ognuno ha il suo modo di prendere e di vedere, per cui non puoi dire la stessa cosa a tutti in quel modo, C'è uno un po' più suscettibile, quell'altro un po' che magari fa finta di fare il sordo, per modo di dire, no? Per cui l'educazione, torniamo in famiglia, va fatta la mamma e il papà con i figli. E quando un genitore sbaglia, deve chiedere scusa al figlio. Questo è importantissimo, perché non è detto che noi non sbagliamo mai. O che magari abbiamo urlato troppo, oppure che l'ho rimproverato tanto, oppure che scusami non ho capito, ero un po' soprappensiero, questo tuo problema, dimmi ancora, allora lo prendi con calma, con delicatezza, perché tu è una pianticella che stai curando, che cresce, dopo quando diventa forte, come ho detto prima, va fuori e non ha problemi a stare con gli altri, a difendersi, E a comportarsi da vero figlio di Dio. Per cui la carità in famiglia è la prima cosa, l'educazione, e dopo, ecco quello che dicevo appunto un attimo fa, l'importanza di scusarsi se un genitore sbaglia verso un figlio e non riprenderlo mai davanti agli altri figli e non rimproverarlo mai davanti agli altri, perché questa è una cosa umiliante, Se qualcuno facesse con noi ce ne staremmo male, tanto più un bambino che sembra che capisca poco, invece è molto sensibile. Poi un'altra cosa, per cui parlare con Dio, quella mezz'ora la riempiamo di adorazione al Signore, le facciamo compagnia. Certo, la cosa migliore sarebbe farla davanti a un tabernacolo, però purtroppo non sempre si riesce a quello che si vuole fare. Però mettersi un momento in casa tranquilli e parlare con il Signore di questo, di quello, di quel problema e di tante cose, no? Del marito, della moglie, di me stessa. Quindi chiedere al Signore, alla Madonna, gli aiuti. Ecco, volevo dirvi una cosa che non so, sicuramente qualcuno di voi lo sa. A Trevignano Romano ci sono delle apparizioni della Madonna già da 4 anni. Io sono venuta a saperla nel mese di ottobre dell'anno scorso e devo dire che noi siamo stati ricevuti dalla veggente, che si chiama Gisella, è un avvocato, il marito faceva l'avvocato, quando passando davanti a non so se una chiesetta o chiesa grande, prima di andare al lavoro, la veggente Gisella chiedeva alla Madonna, a un certo punto ha chiesto di togliergli il lavoro e togliergli tutto, e la Madonna ha messo su questa strada. E quindi adesso è stato riconosciuto questo in Polonia da un arcivescovo che ha concesso il nulla osta per il riconoscimento delle apparizioni della Madonna a Trevignano Romano. L'annuncio è stato fatto un po' di giorni fa alla presenza della TV polacca e di numerosi fedeli riuniti come ogni mese per la recita del Santo Rosario. E, quindi la Madonna appare, ci viene a chiedere, cosa ci viene a chiedere la Madonna? Ci viene a chiedere di pregare il Santo Rosario, di essere buone persone, di persone che amano, e dobbiamo aiutare anche gli altri. Questa è l'importanza, non dobbiamo pensare solo per noi. La fede, Dio, è un dono, l'ha dato a tutti. Vuole che andiamo in paradiso a braccetto, una persona di qua, una persona di là, che abbiamo col nostro modo di essere, col nostro comportamento, con la preghiera, abbiamo cercato di aiutare. E qui la Madonna di Trevignano appunto parla di, se andate su YouTube potreste vedere tutto, ci sono anche i messaggi, è veramente una cosa grande, eh? È una cosa grande che questa persona ha lasciato tutto il lavoro e si sta dedicando a questa apparizione della Madonna. Lo potrete vedere su YouTube, ripeto, è veramente così. Bene.
C'è una telefonata, ha detto la regia.
Sì, prego.
Ecco, la riceviamo, grazie.
Abbiamo Silvana d'Orto.
Ah, Silvana. Pronto, Silvana? Eccoci.
Buonasera, Silvana, ciao.
Tutto bene, Silvana?
Grazie della vostra presentazione che avete fatto, la vostra catechese, è stata molto bella. Però ti devo ringraziare, cara Elide, che hai fatto conoscere...
Mi sento in dovere.
Io sono stata lì.
Ah, ecco.
Trevignano. Sono stata e per me è una cosa bellissima, è una santa persona, una persona semplice. Questo volevo dirti, grazie, e lo ridice qualche altra volta quando sono in radio.
Sì, mi sentivo in colpa verso la Madonna se non dicevo una cosa così grande, perché io veramente ho trovato delle persone laureate, ma di un'umiltà. Che si stanno dedicando a proclamare questa cosa, per cui chi è nelle vicinanze, sul lago di Bracciano, Trevignano Romano, l'avevo sentito?
Ci sono stato, ci sono stata, e vado sempre, ogni 3 del mese.
Ecco, le apparizioni avvengono il 3 di ogni mese alle ore 3, alle ore 15. Il 3 di ogni mese. Ecco, comunque la Madonna ci vuole persone che amiamo la libertà con responsabilità, persone vere, persone che amano Gesù con i fatti.
La preghiera al primo posto.
Ah, sempre. Quindi il Santo Rosario, la corona del Rosario ci porta in paradiso.
La regia di essere...
Sì, Silvana, sì, perché il tempo un'ora vola.
Perché il tempo vola.
Benissimo.
Vi ringrazio e buona serata, buona domenica.
Grazie, saluti
grazie
a casa,
a te, grazie.
A Rocco, grazie.
Grazie. A lei, ciao.
Ecco,
ciao,
il tempo sta per scadere, il prossimo appuntamento per il mese di marzo è il 14, sabato 14, al solito orario, 17:30-18:30, e poi all'inizio settimana viene annunciato il titolo. E noi ringraziamo il Signore, lo Spirito Santo.
Ecco, vi leggo questo pezzettino che mi è piaciuto tanto. La Madonna dice: in me è ogni grazia di via di verità, in me ogni speranza di vita e di virtù. Con quanta sapienza la Chiesa ha messo sulla bocca di Nostra Madre queste parole, perché i cristiani non le dimenticano. Maria è la sicurezza, l'amore che non abbandona mai, il rifugio sempre aperto, la mano che accarezza e consola sempre. Forza, Don Mario dice avanti,
ecco.
Andiamo avanti, vogliamoci bene, preghiamo. Un abbraccio, abbiamo forse sforato anche l'orario. E
no,
vi auguro.
Siamo dentro l'orario.
L'11 è l'anniversario della nascita di Radio Mater, e l'11 è la festa del malato.
Madonna,
la malattia non è un castigo, la malattia è una sofferenza. Il primo malato è stato Gesù, che l'ha messo in croce innocente. Quindi non condanniamo la malattia, perché dalla malattia vengono dei frutti meravigliosi.
Ecco, facciamoci aiutare da Maria a conoscere, vivere e ad aiutare a conoscere gli altri, facendo apostolato, la verità, che è libertà, che è amore, che è gioia. Grazie a tutti.
Grazie, buona serata,
ciao,
e grazie
ciao
di
a
tutto.
Tutti.
Alla prossima.